Vogliamo ora passare alla parola, vogliamo chiedere al Signore di parlare ai nostri cuori anche questa mattina e voglio leggere con voi nel libro dei Proverbi, Proverbi di Salomone. Leggiamo un solo verso nel capitolo 13, il verso 4. Il pigro desidera e non annulla, ma l'operoso sarà pienamente soddisfatto. Amen. Il pigro desidera e non annulla. L'operoso invece sarà pienamente soddisfatto. Questa mattina voglio parlarvi intorno alla pigrizia spirituale. Perché il libro dei Proverbi è pieno di riferimenti al pigro. Ci sono tante esortazioni, riprensioni riguardo al pigro. Nel libro dei Proverbi tanti versi ci illustrano questa caratteristica negativa del genere umano, che è presente in ogni essere umano. La pigrizia è quella mancanza di desiderio o di determinazione nel compiere un'azione di cui si riconosce l'importanza. In altre parole, la pigrizia è la mancanza di determinazione che ci fa trascurare ciò che è importante, ciò che è essenziale per la nostra vita. È quel senso di procrastinare continuamente le cose importanti da fare e non farle mai, perché non si ha voglia, perché non c'è il desiderio, perché non c'è l'impegno, non c'è l'intenzione di portare avanti una determinata opera. La pigrizia può essere intesa come negligenza, come trascuratezza, come disinteresse. È la caratteristica di tante persone, soprattutto di quelle persone che per fare una cosa glielo devi dire 20 volte, ma alla fine non riesce a fare quella cosa, non la farà mai quella cosa, oppure se la farà sempre sbruffando. Non so se a voi è mai capitato di incontrare questi tipi di persone. Sono persone che per fare qualcosa devi aspettare del tempo. Per vedere fare qualcosa a queste persone, anche le cose più importanti, devi aspettare tanto tempo, con la speranza che lo faccia e che lo faccia bene. Perché il più delle volte il pigro lo fa le cose, ma le fa con lentezza, con tranquillità, e non le fa bene. Perché? Perché non ha interesse. Il pigro è quella persona che vorrebbe vedere le cose realizzate, ma senza faticare molto, anzi, forse è meglio non faticare proprio nulla. Vorrebbero vedere realizzate le cose nella loro vita, intorno a loro, ma loro non vogliono fare nulla per compiere quelle opere, quei lavori. Sono quelli che si lamentano sempre, che fanno tutto loro, perché lo devo fare io questo? Faccio sempre tutto io, però in realtà non fanno mai niente, non fanno nulla e si vogliono prendere il merito di altri o di cose che loro immaginano di voler fare, ma che non riescono a compiere. Sono quelle persone che sono sempre lì a lamentarsi, che c'è sempre tanto da fare, c'è sempre tanto da fare e che nessuno vuole fare quelle cose, perché loro stessi non sono pronti a fare quelle cose. Loro stessi non sono desiderosi a fare quelle cose, vorrebbero che fossero sempre gli altri a fare le cose, mentre loro devono solo beneficiare di quelle cose. Io so che tutti quanti noi stiamo pensando ai nostri figli quando diciamo queste cose, perché solitamente i nostri figli sono sempre quelli pigri, sono sempre quelli svogliati, quelli che non vogliono fare nulla. Piace stare sul letto, sdraiati, col cellulare in mano. Probabilmente, possibilmente, se ci fosse qualcuno che scrollasse il cellulare sarebbe meglio, ma la fatica di scrollare magari quella la sanno fare. Però se poi gli chiedi vai ad apparecchiare, vai a sistemare la tua camera da letto, fai questo lavoro, aiutami a fare questo lavoro, non ho voglia, non me la sento, non ce la faccio, c'ho tante cose da fare, e poi in realtà non fanno nulla. Li conoscete queste persone? Bene, queste persone sono persone che irritano coloro che stanno vicino, sono quelle persone che creano disagio, profondo disagio a coloro che invece, senza dire niente, senza farselo dire tante volte, sono attive e fanno ciò che è il loro dovere. Sono persone chiuse, apparentemente, ma in realtà sono persone che non vogliono fare nulla. La Bibbia condanna questi tipi di persone, abbiamo detto. Il libro dei Proverbi è continuamente contro questo tipo di persone. Ma non solo il libro dei Proverbi, tutta la scrittura è contro ai pigri, agli oziosi, a coloro che sono fannulloni, coloro che non vogliono fare mai niente. Sapete, la Chiesa Cattolica Romana nel suo catechismo mette la pigrizia tra i 7 peccati capitali, proprio per dire che è gravissimo. La pigrizia è un peccato gravissimo, si muore. Questo lo dice la Chiesa Cattolica. Noi sappiamo che ogni peccato si muore. Chi commette qualsiasi tipo di peccato si muore. Non esistono veniali e capitali. Però, proprio per dire che è qualcosa di così grave, la pigrizia, che viene classificata come capitale, come qualcosa di estremamente grave. Sapete, questo pensiero appare anche nell'inferno di Dante. Dante scrisse l'Inferno e tra i tanti gironi mette anche quelli dei pigri. E addirittura Dante dice che i pigri, nella mente di Dante, nel pensiero di Dante, dice che i pigri non meritano neanche l'inferno. Non meritano neanche di essere lì nell'inferno. Addirittura tramite Virgilio egli fa esprimere questa frase: non ragionare di loro, ma guarda e passa. Cioè, in altre parole, non dargli neanche importanza. Questi sono pigri, non sono degni neanche di una parola, non sono degni neanche di considerazione. Immaginate come arriva a dare un giudizio così grave Dante pensando alla pigrizia. Ma a noi non ci interessano tanto la letteratura, ma ci interessa il pensiero di Dio. Ma anche nel pensiero di Gesù, nel pensiero di Dio, i pigri non hanno approvazione. Neppure a Gesù piace un atteggiamento tale. Infatti, se ricordate, nella parabola degli operatori, dei lavoratori delle diverse ore, egli arriva all'undicesima ora e dice a quelli che trova lì sulla piazza, dice: uscito verso l'undicesima ora, ne trovò degli altri che se ne stavano là e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno inoperosi? Andate a lavorare nella mia vigna. Al Signore non piace gli inoperosi, gli oziosi, i pigri, coloro che non fanno nulla o che non vogliono fare nulla. Lo dice ancora più chiaramente in un'altra parabola, quando parla dei talenti. Nella parabola dei talenti, Matteo capitolo 25 verso 26, il padrone venne e chiese conto dei talenti. Venne quello che aveva fatto, aveva avuto 5 talenti, ne aveva fatto fruttare altri 5 e fu approvato. Venne quello che aveva ricevuto 2 talenti, ne aveva fatto fruttare altri 2 e venne approvato. Venne quello che aveva ricevuto un solo talento. E già qui possiamo fare una considerazione, un solo talento. Perché? Perché Dio conosce le caratteristiche di ciascuno di noi, conosce le caratteristiche di questa persona. Non è capace di fare tanto, non è capace di far fruttare 2 talenti, non è capace di far fruttare 5 talenti, ma uno solo è possibile. Insomma, chiede poco, non chiede molto, chiede qualcosina, non chiede tanto. E questo che aveva un solo talento venne e dice: Signore, ecco il tuo talento che mi hai dato e io l'ho nascosto, perché so che tu mieti dove non hai seminato, raccogli dove non hai sparso, ed ecco il tuo talento, l'ho sotterrato, l'ho tenuto fermo da qualche parte, non ho fatto nulla, non l'ho perso, l'ho messo conservato, ma non ho fatto niente per farlo fruttare. La risposta del padrone fu, il suo padrone gli rispose: servo malvagio e fannullone, tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso, non dovevi fare forse qualcosa? Proprio perché sappiamo che un Dio severo, dovremmo adoperarci per fare, non dico tanto, ma almeno il minimo. Questo voleva dire il Signore a questo uomo, ma lo chiama fannullone, una persona che non vuole fare nulla, una persona che non si è adoperata, è in senso disbrecciativo da parte del Signore, è una condanna, è un castigo. La pigrizia si tratta di un problema che impedisce la stragrande maggioranza delle persone a realizzare il massimo nella loro vita. Coloro che non riescono a realizzarsi nella vita sono quelli che non si impegnano a realizzarsi. Sono quelli che non vogliono fare nulla, vorrebbero, desiderano tanto dalla vita, ma non vogliono fare niente per raggiungere degli obiettivi nella vita. Sono quelli che sognano di diventare famosi, di diventare grandi, potenti, ricchi, importanti, di fare grandi cose, ma poiché non hanno voglia di fare nulla, non riescono a realizzare mai nulla. Hanno magari del potenziale, hanno magari delle caratteristiche, delle qualità, hanno delle virtù nel loro cuore, ma poiché sono svogliati e non vogliono mettere in atto queste qualità, non realizzano mai nulla. Li blocca, li tiene fermi, li tiene statici, e non realizzano mai niente nella loro vita. Infatti, il libro dei Proverbi dice che chi è pigro si impoverirà presto. Un famoso pensatore del passato dice che la pigrizia cammina così lenta che la povertà non fa grande fatica per raggiungerlo. La pigrizia cammina così lenta che la povertà non fa grande fatica a raggiungerlo. Noi dobbiamo stare attenti, fratelli, perché se questa verità è una grande verità, è un insegnamento grande per la nostra vita quotidiana e materiale, questa verità è altrettanto importante ed è necessario applicarla anche nella vita e soprattutto nella vita spirituale. Se questa mattina questo consiglio è per i nostri figli, in modo particolare che sono svogliati, che non vogliono fare niente e li vogliamo spronare a fare il massimo che loro hanno in serbo, in cuore, in mente di fare, spronandosi, dandosi da fare, alzandosi dal divano, alzandosi dal letto, togliendosi davanti alla televisione e impegnandosi nello studio, nel lavoro, nelle attività, impegnandosi a fare tanto, perché più facciamo e più riceviamo dalla vita. Fratelli, questa grande verità è applicabile anche nella vita spirituale. Ci sono tanti che dal punto di vista spirituale sono pigri, non vogliono fare nulla, non fanno niente, anzi si lamentano soltanto. E non fanno nulla per cambiare la situazione. Quante volte, infatti, ti sei promesso con determinazione di fare di più per l'opera del Signore, ma poi ti sei scoperto che non hai fatto nulla. Quante volte ti sei promesso di leggere tutti i giorni di più la parola di Dio, la Bibbia, di leggere almeno un capitolo al giorno. Quante volte hai cominciato la lettura della parola di Dio in un anno? E sì e no, sei arrivato a una settimana? Sì e no, già sono stato largo. Quante volte ti sei promesso di dedicare più tempo alla preghiera, alla ricerca della comunione con il Signore? Hai detto nel tuo cuore: domani mattina mi alzerò presto, prima dell'alba, voglio anch'io risvegliare l'alba come faceva il salmista con la mia preghiera. L'hai fatto un giorno, il giorno dopo ti sei riscoperto a russare, a sognare splendidamente fino a mezzogiorno, altro che alba, fino a mezzogiorno. Quante volte ti sei promesso: io in chiesa non mancherò mai più. È successo questa volta, è capitato questa volta. Questa volta è capitato un imprevisto, un impegno di lavoro. Questa volta me ne sono andata al mare ed è capitato di domenica, perché è un caso eccezionale e non posso mancare alla chiesa. Ho lavorato 6 giorni, un giorno lo devo dedicare al Signore e io non mancherò mai più alla chiesa. E poi ti sei scoperto che il mare ti piace così tanto che è meglio trascurare la chiesa, che è noiosa, il pastore predica anche in modo un po' noioso, è meglio starsene sulla spiaggia a prendere il sole. Oppure ci sono tanti impegni più importanti e trascuriamo la comune adunanza come alcuni sono abituati a fare sempre. Quante volte, posso interpretare i vostri pensieri? Io dico: troppe volte. Perché? Eppure eravamo sinceri quando abbiamo detto: voglio leggere, voglio pregare, voglio andare in chiesa, voglio servire il Signore, voglio fare qualcosa. Da domani io chiedo al pastore di darmi un incarico e quell'incarico io lo svolgerò fedelmente per il Signore, perché il Signore è degno di essere servito fedelmente. Quante volte lo abbiamo detto? Tante volte, ed eravamo sinceri, era un desiderio forte del nostro cuore, ma la pigrizia spirituale ci ha impedito di realizzare a fondo quell'impegno. Siamo venuti meno il primo mese, il secondo mese. Abbiamo fatto per mesi interi fedelmente quel servizio, ma a un certo punto ci siamo stancati di farlo. Perché? Certo, le scuse possono essere tante. Il pastore non mi dice mai bravo, il pastore non mi dà gratificazione, e il pastore non mi incoraggia, e il consiglio di chiesa non dice niente del mio servizio, e i fratelli parlano sempre male di me, e nessuno apprezza quello che faccio, e non ho nessun beneficio, non ho nessun tornaconto. Sono scuse. La realtà è che ci siamo stancati e ci piace oziare. Vedere gli altri che suonano, gli altri che cantano, gli altri che servono, gli altri che fanno le altre cose, e noi tranquillamente seduti nel nostro banco, senza fare troppi sforzi. Qualcuno non viene neanche in chiesa, tanto me lo guardo in casa, tanto c'è Facebook, lo mandano in diretta. Perché devo fare questa fatica di alzarmi la mattina presto e andare in chiesa? Me lo posso guardare comodamente da Facebook. Non devo fare nulla. Pigrizia spirituale. Chi è pigro spiritualmente non percepisce solitamente che è qualcosa di grave, che è qualcosa di pericoloso, ci fa impoverire spiritualmente. Chi è pigro e non è attivo nell'opera di Dio, prima o poi diventa povero, perde anche quello che ha. Desidera tanto, sembra che vuole conquistare il mondo, ma poi non riceve nulla, non riceve niente di benedizione da parte di Dio. Quel poco che riceve lo perde in un attimo. Abbiamo bisogno di essere applicati interamente alla ricerca della benedizione di Dio. Dobbiamo darci da fare per operare le opere di Dio se vogliamo arricchire dal punto di vista spirituale. Perché la pigrizia ha delle conseguenze disastrose anche nella vita spirituale. Ci fa morire di fame, ci fa morire di povertà. Ci fa morire immediatamente. C'è una rovina immediata per chi è pigro dal punto di vista spirituale, perché vi è una stretta relazione tra la grazia di Dio e la generosità di Dio, l'abbondanza che Dio ha preparato per noi e quello che è il nostro compito, la nostra attività, il nostro servizio al Signore. Sono legate molto queste cose. Chi non fa niente non può sperare di ricevere tanto dal Signore. Chi è pigro e non fa nulla per il Signore non riceverà nulla dal Signore. Chi si dà da fare nell'opera di Dio ed è desideroso di fare l'opera e di ubbidire al Signore e di servire il Signore fedelmente, impegnandosi costantemente nel fare la volontà di Dio, è quella persona che riceve tanto, che riceve abbondanza, ricchezze spirituali, perché il Signore dà le sue ricchezze a coloro che le fruttano, le fanno fruttare, per meglio dire. Le fanno fruttare. A chi dareste il vostro risparmio? In che cosa investireste i vostri risparmi? In un titolo di Stato che ti dà lo 0,79%? o a qualche altro prodotto che vi garantisce il 6%. Non credo che di fronte a una grande realtà del genere uno dice no, mi accontento dello 0,70%, mentre c'è garantito un 6%. D'altra parte, certo, cioè, ci sono i rischi, non vogliamo andare nel dettaglio, però se dovessi scegliere se guadagnare poco o guadagnare tanto, a chi lo affideremmo i nostri soldi? A chi ci fa guadagnare tanto? E allora il Signore perché deve investire su di te che sei pigro e non vuoi fare niente? Perché deve investire su di te che non vuoi fare nulla per Lui e non hai voglia di servirlo, non hai voglia di metterti in gioco e dare la tua vita al Signore? Perché te le deve dare a te le benedizioni quando c'è qualcun altro che ha il desiderio di servire al Signore, di consacrare il suo cuore a Dio e di fare tutto quello che può per onorare il Signore? Il Signore darà questo, di più, darà a questo i suoi talenti, la parte doppia dello Spirito suo Santo. Vi ricordate Eliseo? Eliseo voleva tanto. Cosa vuoi, Elia? Elia dice a Eliseo, cosa vuoi da me quando sarò preso? Io voglio la parte doppia del tuo Spirito. E ricevette la parte doppia, perché? Perché operò il doppio di Elia. Fece il doppio delle opere di Elia. Notate? Vi è una stretta relazione tra la generosità divina e il dovere dell'uomo, del credente. Il Signore provvede il cibo quotidiano a tutti quanti noi, vero? Siete convinti di questo? Ma se noi ce ne stiamo dalla mattina alla sera coricati su un letto, scenderà il paniere dal cielo e ci porterà il pane la mattina? Mi do da fare! Per guadagnare il pane quotidiano, per lavorare, per provvedere. Quindi c'è la provvidenza di Dio, ma c'è anche l'attività quotidiana. Chi non lavora, dice la Bibbia, non deve neanche mangiare. E allora vuol dire che il Signore, chi non ha voglia di lavorare, non gli provvede il pane. Provvede il pane a chi si dà da fare, a chi lavora onestamente, col proprio sudore. Siete d'accordo? Dal punto di vista spirituale è la stessa cosa. Il Signore ti salva, ed è la grazia di Dio che ci salva. Ma nello stesso tempo dice la parola di Dio che noi dobbiamo compiere la nostra salvezza con timore e tremore. Quindi c'è anche qualcosa che dobbiamo fare noi. I pigri desiderano, ma non ricevono nulla. Ma chi è operoso vive nell'abbondanza, sempre. La grazia di Dio è per gli operosi, coloro che hanno la volontà di fare la volontà del Signore. Applichiamoci quindi a questo. Concludo, siamo un po' oltre. La pigrizia chiama un'altra pigrizia. Uno più non fa niente e più non vuole fare niente. Più non fa niente e più non ha voglia di fare niente. Dormire un po', sonnecchiare un po', incrociare un po' le mani per riposare, la tua povertà verrà come un ladro, la tua miseria come un uomo armato. Quando cominciamo a dire, ma mi voglio rilassare un po', sempre in chiesa, sempre in chiesa, mi voglio rilassare un po' al mare, è sempre a servizio del Signore, voglio dare spazio un po' agli altri, io mi voglio riposare un pochettino. Comincia così, che la rovina spirituale arriverà subito, come un uomo armato ti porterà via. Questo vuol dire che più ci abbandoniamo a quella sorta di inerzia, di indifferenza, più ci abituiamo a non fare niente in chiesa e più non sentiremo il bisogno di fare qualcosa. Ma c'è il consiglio di chiesa e c'è quel fratello, lo può fare lui, C'è quella sorella, lo può fare lei. Perché lo devo fare io? Faccio sempre tutto io. Facciamo fare agli altri. Questo è il modo di pensare di chi sta cadendo nella rovina spirituale. Romani capitolo 12, verso 11, dice così l'Apostolo Paolo: quanto allo zelo, fratelli, non siate pigri, siate ferventi nello spirito, servite il Signore. Questo dobbiamo fare. Noi dobbiamo servire il Signore sempre, con zelo, con fervore, con lo spirito che zampilla nei nostri cuori. E questo è quello che il Signore si aspetta da ciascuno di noi, senza scuse. Perché ogni tralcio, sto concludendo veramente, ogni tralcio che in me non dà frutto, il Padre mio lo toglie via. È drastica la cosa, eh? Ogni tralcio che in me non dà frutto, il Padre lo toglie via, ma ogni tralcio che dà frutto lo pota affinché ne dia di più. Vuoi portare più frutto? Comincia a portare un po' di frutto. Comincia ad alzarti dal divano, a spegnere la televisione, a piegare le ginocchia, a pregare il Signore, ad aprire la Bibbia tutti i giorni, a leggere la Scrittura, a non trascurare nessuna riunione in chiesa e a fare tutto quello che il Signore ti dà da fare. Poiché se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Si trovano in noi queste cose? Abbondano in noi queste cose? Signore, aiutaci. Vogliamo alzarci in piedi e pregare?